Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci qui, puntuali come sempre. Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Grazie dall'altra parte del vetro a Silvio Anelli, Serena Tuglio, Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317. Torniamo a parlare delle violenze in Pakistan perché sette cristiani sono stati arsi vivi da 800 musulmani inferociti. La situazione lì davvero è drammatica. Io ne voglio parlare questo pomeriggio con Don Peter Zago, missionario salesiano in Pakistan a Lahore. Salve Don Peter, benvenuto.
Buongiorno e saluti carissimi dalla mia bella valle, dove mi trovo per qualche giorno di vacanza. Il 6 partirò per Roma, poi Roma, Dubai, Karachi, Quetta. Dovrei essere al mio posto di Quetta il 12 di agosto. Arrivederci i miei confratelli e la scuola dove lavoriamo. Sì, anch'io seguo con molta apprensione le notizie che vengono dal Punjab, molto distante da noi, 650 chilometri, però che ci accumula molto a loro perché sono fatti che possono accadere in tutto il Pakistan, dove una grande comunità di minoranze cristiane vive attorniata da una più grande comunità musulmana, dove la vita quotidiana, diciamo lo scambio di idee, di gioco, di pensiero, può creare queste grandi tragedie a cui abbiamo assistito questi giorni.
Io saluto anche Elvira Zito, Don Peter, perché ci ha raggiunto telefonicamente dell'ufficio stampa di Aiuto alla Chiesa che Soffre, sì, che ha molti progetti che ci racconterà poi, sì, per il Pakistan. Salve Elvira Zito, benvenuta.
Buonasera a voi.
Ecco, Don Peter, stava continuando perché lei ha detto che la situazione lì è insopportabile, no? 800 persone musulmani hanno praticamente arso vivo 7 cristiani. Questo è solamente l'unico episodio che ci arriva, ma non credo, perché sicuramente altri tentativi di questo tipo sono stati fatti e tanta violenza c'è ancora, no, Don Peter?
Sì, bisogna distinguere però. Sono 168 milioni di musulmani e noi minoranze siamo 2 milioni e 200 mila, divisi nella Chiesa di Pakistan e cattolici. Quindi è difficile giudicare da un fatto così, una nazione così grandemente, diciamo, grande in numero e anche in pensiero, in sviluppo, in educazione. La maggioranza dei musulmani, io sono ormai da 11 anni a Quetta, che come sapete, come Peshawar, sono le due città più esposte ai talibani, agli elementi estremisti che vengono anche dall'Afghanistan. Non posso dire che il Pakistan è così come adesso lo vediamo in questo contingente, no? Assolutamente no. Abbiamo gente che vuole collaborare, che vuole portare la loro nazione a una democrazia, che voglia unirsi agli altri stati per combattere queste grandi avversità dell'estremismo, che è incredibilmente più forte perché si accorge che il Pakistan vuole andare verso la democrazia. Voi sapete che a Swat la gente prima proteggeva i talibani, adesso si sono uniti alle forze militari pakistane perché hanno intuito, hanno capito che era ora di finire di bruciare le scuole per le ragazze e di distruggere, diciamo, strutture che erano fatte per un movimento democratico. Quindi bisogna andare adagio noi in Europa a giudicare il Pakistan da questi fatti. È vero questo, che dove c'è una grande interazione fra musulmani e cristiani basta una scintilla. Per esempio, uno perde il gioco contro i cristiani e per vendicarsi paga due testimoni a dire che hanno parlato male di Maometto o del Corano. Se lo dice al venerdì una chiesa di fronte a 10.000...
Succede persone, il finimondo, Don Peter. Però voglio capire, Don Peter, per quale motivo c'è questa grande voglia di accanimento nei confronti dei cristiani che sono la minoranza. Non dovrebbero aver paura i musulmani, sono tantissimi, per cui che male facciamo loro, Don Peter?
Esattamente. dal nostro punto di vista, però dovete leggere bene i dettagli del posto dove sono avvenuti questi avvenimenti. È un posto dove veramente l'estremismo è forte e dove l'estremismo si oppone anche al governo, alla polizia, perché il governo in questi anni, naturalmente aiutato dal denaro americano, vuole fronteggiare l'estremismo con più realtà, con più forza.
Certo.
E allora questi gruppi estremisti si accorgono che devono fare di più, devono muovere le masse contro. E come se la prendono? Se la prendono con quelli che non possono difendersi. Purtroppo è una cosa. Noi, guarda, a domenica diciamo la messa, siamo circondati da 6-7 guardie militari che ci proteggono a Quetta. Non perché il governo sia contro di noi, perché il governo sa che ci sono alcuni elementi estremisti che appunto vogliono creare queste situazioni per dare al mondo l'idea che qui va tutto male, eccetera, eccetera. Bisogna saper leggere questi avvenimenti nel totale della storia pakistana.
Noi parliamo sempre delle cause, però dobbiamo capire che ci sono anche dei provvedimenti urgenti, degli aiuti che vanno portati. Per questo Elvira Zito, della Chiesa L'Aiuto Che Soffre, praticamente sta cercando di fare parecchio, no Elvira? Benvenuta di nuovo e
sì,
voglio capire cosa state facendo voi, perché parliamo sempre di cause, di cose aleatorie, però mi piacerebbe anche capire in questa sede cosa si può fare per queste persone che soffrono, questi cristiani che stanno praticamente patendo delle violenze inaudite.
Ma dunque, l'aiuto alla Chiesa che soffre nasce e continua tuttora da oltre 60 anni a contenere i fenomeni di persecuzione della Chiesa, irrobustendo la Chiesa stessa. Per cui questo è un elemento importante, fornire alla Chiesa i mezzi per riuscire a svolgere il suo operato anche in delle condizioni molto difficili.
Estreme, direi, in questo caso,
ecco,
Elvira.
Come quelle che si trova ad affrontare la Chiesa pakistana negli ultimi anni, per cui noi agiamo attraverso dei progetti, le nostre linee di condotta sono sempre quelle di realizzarli in pieno accordo con le diocesi locali, per cui noi riceviamo richieste cosiddette di aiuto nelle quali c'è sempre una proposta pratica per sostenerli che arriva da parte delle diocesi stesse.
In Pakistan qual è il vostro aiuto, Elvira?
Il nostro aiuto l'anno scorso, partirei da un dato economico che può dare l'ordine di grandezza, l'anno scorso alle 6 diocesi e arcidiocesi del Pakistan sono stati sostenuti progetti per circa 350.000 euro. Ora dobbiamo immaginare che questa somma si è ripartita in decine di progetti, sono quelli che di appoggio alla realizzazione e alla diffusione della Bibbia, che è un elemento importante per salvaguardare la presenza cristiana.
È lì pericoloso anche però, Elvira, no? Abbiamo visto questo costa la vita anche. Prego.
Sono progetti però, delle iniziative dalle quali gli stessi pakistani, le stesse presenze religiose in Pakistan ci dicono non si può prescindere. Nei giorni scorsi è stato ospite della nostra sede centrale in Germania padre Emmanuel Asi, che è segretario della Commissione Cattolica sulla
Che io conosco magnificamente perché siamo molto amici.
Infatti sì. Quando ho sentito padre della sua presenza immaginavo che abbiamo delle conoscenze in comune.
L'ho visto proprio in Germania, io sono andato a visitare il vostro centro là in Germania.
Ah, vede, per cui ci ritroviamo in una imprevista circuito della stessa comunicazione. Infatti, ecco, allora la voce del padre probabilmente è la migliore conferma che è una chiesa che
certamente ci hanno aiutato a costruire una scuola in Quetta, che è una scuola, poi una chiesa che adesso è diventata parrocchia. Ci hanno aiutati anche, abbiamo chiesto aiuto per costruire una chiesa su in montagna, nella valle sopra Quetta, dove ultimamente il terremoto ha distrutto alcuni villaggi.
Sì.
E quindi siamo molto. Io direi sono due momenti importanti. Aiutare immediatamente chi ha sofferto con la ricostruzione di case in zone più tranquille, dove i cristiani possono vivere assieme, non mescolati con i musulmani, che quello crea molti problemi.
Adesso io ascolterei Monsignor Adolfo Tito Glienna, nunzio in Pakistan, intervistato da Alessandro Gisotti, che ci racconta di questi momenti terribili proprio in Pakistan, e poi commentiamo insieme per capire anche cosa serve ulteriormente al Pakistan per essere pacificato.
Veramente la persecuzione che noi subiamo qui, purtroppo con questa legge che la chiamano blasphemy law, ma tutti sanno qui, meno quelli che non vogliono sapere, che vengono utilizzata questa legge proprio per andare contro le minoranze come i cristiani, proprio fanno la persecuzione accusandoli soltanto di blasfemia, e c'è il grande capo loro religioso che comincia a gridare: questo qui sono infedeli, dobbiamo eliminare questi qui, uccidere, perché loro hanno dissacrato, è tutto invenzione. Tutti questi qui di blasfemia che sono stati lanciati contro i cristiani non hanno fondamento. Anche quest'ultimo, e per noi soffriamo perché non è la prima volta, non è una questione di religione, è proprio mancanza di umanità, di un gruppo che vuol proprio subgiugare un altro gruppo che è la minoranza.
È una chiesa martire quella del Pakistan.
E purtroppo è così. Io anche soffro molto, veramente. Sono deluso e mi soffro tanto. Però mi dà la consolazione quando un cristiano dichiara, per esempio uno di questi che hanno sofferto la casa bruciata, ha detto: speriamo soltanto che Dio gli dia la luce di vedere la giusta via. Questo è più potente di un'omelia che posso fare io. In mezzo a tutte le sofferenze almeno c'è lo spirito cristiano che regna ancora fra la gente sofferente.
La minoranza cristiana in questo ultimo terribile evento chiede alle autorità di essere protetta.
Sì, da tempo che vogliamo, perché questo qui scoppia qui e lì, fanno questa riconciliazione, sì, ricompensa tutto e poi si ripetono. Questi incidenti, si ripetono questi casi, dovrebbero avere un po' più cura, perché le più deboli siamo noi, i cristiani non hanno armi, le nostre case vengono bruciate, sì, questo è vero, non lo facciamo agli altri, e che è giusto, perché siamo cristiani. Qui anche le autorità che hanno studiato nelle nostre scuole, eccetera, sanno che noi la presenza cristiana è qui per il rispetto reciproco, per aiuto, però nonostante ciò non vedono niente. E questo è molto grave. Il vescovo sta lì, va a Gujarat per vedere, adesso oggi per esempio sta lì ad incontrare i nostri cristiani, le famiglie, e poi anche il chief minister del Punjab che è andato lì probabilmente per dare aiuto finanziario, ma i cristiani dicono: ma sì, va bene, grazie, però è quello che vogliamo, siamo indifesi, proteggici per favore. E lo avevano avvertito 3 giorni prima. Le perdono, però veramente non capirai come soffrono questi cristiani a vedere la loro famiglia bruciati vivi, da vivi. Ma come si può? Come si può?
Sì. Ecco, vuole anche in un certo qual modo dire una parola, se vogliamo un appello a chi ci ascolta in luoghi così lontani dal Pakistan, dove forse non si ha proprio idea di quali siano le sofferenze di una chiesa martire.
L'appello è soltanto veramente la solidarietà che possono loro esprimere, solidarietà specialmente nella preghiera, perché siamo ancora convinti, e sono convinto io, che questa sofferenza lo possiamo superare con la preghiera. E io so che è così potente, non c'è un male che non possiamo superare con la preghiera. E che non dimenticano che la povera chiesa piccola qui in minoranza, stiamo ancora qui a professare la nostra fede al costo della nostra vita. E saremo sempre lieti e fieri di essere cristiani.
Ecco, arrabbiato, indignato, Monsignor Adolfo Tito Glienna, nunzio in Pakistan, Don Peter Zago, lui ha detto c'è la sicurezza.
Carissimo nunzio, sono Don Piero,
era un'intervista registrata, Don Peter, però dobbiamo dire sì, che lui era arrabbiato, no Don Peter? Ha sentito che era arrabbiatissimo, certo. E non poteva trattenere le parole perché la situazione lì è drammatica, abbiamo visto.
Ha fatto bene, è quello che io anche sottolineo, noi nelle scuole cristiane facciamo tanto bene i musulmani, li aiutiamo a capire a fondo che noi non vogliamo, non siamo lì per creare nessun problema. Vogliamo creare fratellanza, collaborazione. Nella nostra scuola di Quetta abbiamo 1300 ragazzi dai 4 ai 18 anni. Sono 50% musulmani e 50% cristiani cattolici e protestanti. Eppure ci va d'accordo. dai 4 anni ai 18 anni. È possibile con l'educazione. Quindi il governo dovrebbe favorire questi incontri nell'educazione.
Ecco, però Don Peter, per quale motivo poi alla fine manca la sicurezza in Pakistan? Lo ha detto il nunzio Adolfo Tito Jena, non c'è sicurezza, non ci proteggono. Questo è vero, lo sentite sulla vostra pelle oppure no?
Lo sentiamo santamente, sa perché? Perché chi è in potere in politica in Pakistan ha timore dei mullana, dei capi religiosi. E quindi deve muoversi con cautela, perché è una repubblica islamica e quindi devono fare passi che non vanno direttamente ai capi musulmani. Diceva bene Sua Eccellenza Nunzio che dovrebbe essere il governo a togliere dal mezzo nostro queste persone che predicano l'odio contro le minoranze cristiane, ma non lo fanno. Quindi è una pecca del nostro governo che non sa prendere una decisione chiara e forte.
Elvira Zito, gli altri aiuti che voi portate al Pakistan quali sono? Perché è interessante capirlo.
Gli aiuti sono spesso legati in questo tempo storico che attraversa il paese alle conseguenze di questi attacchi violenti nei confronti delle strutture cattoliche. E ci sono stati degli interventi per cercare di recuperare delle chiese che erano state danneggiate nei mesi scorsi. Nelle nostre iniziative c'è per esempio quanto fatto per la chiesa di Nostra Signora Sikur Sind, che era stata colpita da un attacco ed era stata praticamente distrutta. Aiuto alla chiesa che soffre è arrivata in tempi rapidi, sempre questo grazie alla generosità dei nostri benefattori che sono abituati a rispondere positivamente agli appelli delle chiese perseguitate. Per cui ecco, spesso in questi mesi ci siamo purtroppo trovati a realizzare progetti proprio la cui necessità è stata creata da questa violenza, restaurare le chiese.
Elvira, quindi, i soldi come arrivano giù? Perché sappiamo che il governo controlla tutto, controlla anche i telefoni, no?
Arrivano attraverso le diocesi, nel senso che noi abbiamo da sempre in tutto il mondo, come dicevo all'inizio, i nostri progetti sono realizzati in totale sintonia con i vescovi, anche riguardanti le forme di trasferimento, quindi degli aiuti. Sono loro stessi che indicano quali sono le possibilità migliori.
Don Peter, lei ha detto che fino a 18 anni i ragazzi vanno d'accordo, stanno nelle scuole.
Guardi,
però poi che succede?
Appunto quel fatto è questo, che se noi diamo nei primi anni che sono i più importanti, perché veramente quello che dà un sviamento negativo sono le scuole madrasa, quelle scuole in cui prendono i bambini dall'età di 4-5 anni e inculcano sempre quelle linee dure del Corano che parlano della jihad, che il mondo deve diventare musulmano, che dobbiamo fare tutto il possibile per soggiogare gli altri alla nostra linea religiosa. Sono così. Invece se noi da questa età di 4 anni li portiamo a 17-18 anni a giocare, a studiare, a pregare anche insieme con i musulmani, io penso che le cose saranno molto migliori in un futuro. Quindi è l'educazione che cambierà questa nazione.
Secondo lei, Don Peter, c'è tanta politica e poca religione in tutto questo oppure è il contrario?
In una repubblica islamica la politica deve essere sostenuta dalla religione musulmana. Scusate, è sempre così. Nessuno, forse l'unico che è andato direttamente contro a certi predicatori è stato Musharraf nel passato. Tutti lo ammettono questo. E questa è la realtà. Io non posso dire più di così perché devo ritornare in Pakistan, naturalmente.
Ha paura, no, Don Peter? Diciamolo apertamente. Timore, però.
No. Ho paura di essere andato via, non di star là, perché voglio fare del bene ai bambini, a dire loro che il mondo sarà migliore se ci amiamo, se ci comprendiamo, se giochiamo insieme, se studiamo insieme, se preghiamo insieme. Noi preghiamo la preghiera di San Francesco o Cristo in Mulana, possiamo dirla musulmani e cristiani insieme, per Bago dicono che noi parliamo di pace. E ogni mattina abbiamo 1300 bambini musulmani e cristiani che pregano insieme. Make me a channel of peace where there is hatred Questa è la bellezza dell'educazione che possiamo dare a queste masse ignoranti, perché guardate, l'estremismo nasce da questa ignoranza.
Certo, certo, condivido pienamente. Grazie a Don Peter Zago, missionario salesiano in Pakistan, a Lahore, ma in questo momento in Italia per vacanza. Questa. Grazie.
Arrivederci, grazie a lei.
E grazie del virazzito dell'ufficio stampa.
Un grande grazie alla Chiesa che veramente ci aiuta moltissimo per chi soffre. E il Pakistan è un paese dove soffriamo.
Certo.
E ringraziamo tutti quelli che danno aiuto. Arrivederci.
Grazie, grazie Don Peter, e grazie a Delvira Zito dell'ufficio stampa di Aiuto alla Chiesa che soffre. Grazie molte anche a te, Elvira, ti do del tu perché ci conosciamo per telefono, ma insomma sei una persona che si dà da fare, quindi ovviamente tutto questo va a tuo favore, a favore della Chiesa che soffre, questo aiuto importante che date come istituzione. Va bene, grazie molto.
Grazie a voi, grazie, buonasera a tutti.
E io vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335-1243-317. Il sito internet lo conoscete, ma ve lo ridò, www.105live.radiovaticana.org. Tra poco torneremo a parlare di Pakistan perché è importante sapere cosa c'è dietro tutte queste violenze che, ricordo, sono state gravissime nei giorni scorsi. Right into space. Devo confessarvi che sono stanco, stanchissimo di parlare sempre delle stesse cose, violenze in Pakistan, sembra un film già visto, ma insomma è così. È arrivato anche un telegramma del Papa a firma del Cardinale Bertone sull'uccisione proprio dei 7 cristiani in Pakistan e ricordiamo sono stati arsi vivi e le loro case sono state bruciate. Nulla cambia purtroppo, sono anni che la comunità internazionale dice dobbiamo fare qualche cosa, ma invece tutto resta così. Per capire qual è la situazione anche dal punto di vista politico e sociologico, do il benvenuto al professor Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università Cattolica. Salve professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Lei non è arrabbiato sempre di parlare di queste cose, professore? Non si sente un po' fiacco, no? Perché ripetiamo da anni sempre le stesse cose in Pakistan, per quello che mi costa, devo dire la verità.
Sì, non c'è dubbio, c'è anche chiaramente un sentimento di tristezza perché, come lei ricordava, poi commentiamo omicidi, massacri che riguardano il Pakistan e riguardano anche l'India, poi perché se andiamo a guardare proprio ieri, se non ricordo male, sono stati assolti i responsabili dei gravi incidenti provocati
a Mumbai,
esatto, l'anno scorso grosso modo, con decine e decine di vittime, qualcuno parla di 100 vittime, per cui c'è un atteggiamento sicuramente di difficoltà, cos'è un eufemismo per la presenza cristiana. Direi in Pakistan, in India, in realtà se guardiamo le cose per come sono, in tutte quelle parti di mondo in cui la presenza cristiana è sempre stata sostanzialmente minoritaria o da molto tempo minoritaria, si va riducendo drasticamente, che sia il Medio Oriente, che sia l'Asia meridionale, che sia altre parti del mondo, in parte anche in Africa, questo sta succedendo. Questo è, pensate, l'Egitto copto, è una testimonianza di una difficoltà, di uno scenario che cambia, in cui l'intolleranza acquista sempre più il sopravvento, e forse anche di una strategia poco accorta da parte di questi decenni, direi, da parte delle autorità vaticane.
Ma perché, professore, siamo arrivati a questo punto, no? Per quale motivo c'è questo accanimento contro una comunità, quella cristiana, che è minoritaria, abbiamo visto?
Beh, per una serie di motivi. Il Pakistan, innanzitutto, non dimentichiamo, è un paese, uno Stato, le cui istituzioni sono state islamizzate o re-islamizzate dall'alto, a partire dal colpo di Stato di Zia Ulhaq, quindi ormai da 40 anni a questa parte. Cioè, il Pakistan ha subito un percorso di progressiva islamizzazione attraverso una rivoluzione bianca, per usare questo termine, imposto dall'alto, che ha trovato fertile terreno. Ricordiamoci che in tutti questi decenni recenti anche le autorità pakistane sono state coinvolte insieme a noi più o meno lealmente nella guerra contro i talebani in Afghanistan, e contemporaneamente però hanno seminato ordito diverse trame.
Guerra ai talebani che ha dato scarsi frutti, però, professore, questo ricordiamolo sempre.
Questo sì, anche perché comunque non dimentichiamo che i talebani hanno, anzi, non solo sono stati una creatura dei servizi segreti pakistani in questi decenni, ma poi a un certo punto, da quando la guerra in Afghanistan si è internazionalizzata, si è come invertito il flusso dell'influenza, per cui hanno penetrato loro sia i segreti del Pakistan, sia aree del Pakistan, come quelle appunto della Valle dello Swat e altre zone circonvicine, per cui c'è un grosso problema. Il problema più strutturale, a mio avviso, è che nel momento in cui si assiste a una ripoliticizzazione della religione, o comunque a un ritorno della religione come un fattore rilevante per la politica interna internazionale, non dico che sia inevitabile, però bisogna mettere in conto l'aumento anche degli episodi di intolleranza. Anche nel nostro passato ormai remoto, grazie a Dio, la religione è stata associata spesso ad atti di intolleranza, non dobbiamo dimenticarci, cioè non possiamo avere la memoria così corta. Certo che poi lo sviluppo occidentale è andato in un'altra direzione, in queste zone dove lo sviluppo è ben diverso, la politicizzazione della religione significa intolleranza, significa lotta a quelli che sono diversi dal punto di vista religioso.
Quello che non capisco però, professore, è il fatto proprio banale, no? Per quale motivo si cerchi di uccidere delle persone che politicamente non contano nulla, cioè i cristiani, che sono minoranza, che sono lì solamente per fare del bene, si potrebbero ignorare e basta, no? Questo
però lei
già
sa
basterebbe.
Che la nostra esperienza occidentale per secoli e secoli abbiamo perseguitato gli ebrei, che erano minoranza dalle minoranze, cioè è popolo molto più vicino a noi per tradizione culturale, di fatto integrato molto di più nella società di quanto non siano le nostre minoranze cristiane in queste altre regioni, per cui quelli che sono minoranze sono innanzitutto deboli, sono prede facili. Non va mai dimenticato che l'intolleranza raramente si muove contro, come posso dirle, un nemico vero. L'intolleranza serve per alimentare la coesione. Allora, cosa c'è di meglio del famoso capro espiatorio? Le minoranze cristiane sono il capro espiatorio.
È una questione politica, dice lei, professore, è una questione meramente di posti di potere, di lotta e di poltrona.
Sì, la questione è per cui l'utilizzo politico della religione come surrogato eccellente rispetto all'ideologia politica in senso stretto provoca la necessità di tanto in tanto di inventarsi un nemico e fare l'equivalente, diciamo così, di un'auto da fè, perché poi alla fine parlano sempre delle stesse cose, e si esce da questo sentiero solo attraverso lo sviluppo, ma a noi ha richiesto secoli venire fuori da questo, non dimentichiamoci, e con una condizione di facilità facilitante che in queste regioni non c'è. In qualche modo l'evoluzione che lo stesso, diciamo così, cristianesimo ha subito in questi secoli in Occidente, la sua capacità di liberarsi da tutte le scorie relative al potere politico, al suo cattivo uso, sono state facilitate da, dal doversi confrontare con un organismo come lo Stato, che è un organismo politicamente che tende al monopolio. È stato questo scontro che progressivamente ha liberato il cristianesimo da quello che poteva essere un sentiero intrapreso in maniera deviante rispetto a quello che poteva essere l'autenticità del messaggio cristiano. In queste aree, ahimè, gli stati sono stati di cartone, quindi la religione, quando viene utilizzata a fini politici, non trova nessun baluardo che possa aiutare essa stessa a tornare a essere quello che dovrebbe essere autenticamente, una dottrina morale per la salvezza delle anime, comunque insomma per il benessere della persona, non uno strumento di lotta politica, ancor peggio uno strumento di violenza politica.
Il ministro degli esteri italiano Frattini ha detto serve un gesto forte dell'Unione Europea per riuscire a dare a questo paese la libertà di culto. Lei crede che l'Europa possa fare questo, possa avere questa grande voglia di fare questo gesto così eclatante, oppure no, come è capitato in passato?
No, non credo, non credo che servirebbe un granché in realtà. È chiaro che persino autorità pakistane di fronte all'eclatante violenza di quello che è successo e alla deriva di questo gruppo iperestremista che è fuori legge persino in Pakistan, hanno dovuto in qualche modo reagire, mostrare di fare qualcosa, ma non è che una pressione esterna porterebbe molto lontano, secondo me. È chiaro che noi dobbiamo protestare perché questo ci compete, dobbiamo fare
dobbiamo rassegnarci, professore, no, questo no, mai rassegnarci.
Rassegnarci no, però deve essere molto chiaro che l'alzare la voce senza capacità concreta di intervento finisce solo per radicalizzare e portare acqua al mulino dei più radicali. Credo che bisogna lavorare affinché complessivamente il Pakistan abbandoni questa deriva, ma è un discorso lunghissimo, non possiamo pensare che, come posso dire, che si risolva con qualche beau geste.
Certo.
Il Pakistan stesso nasce comunque dalla partizione dell'India come uno stato degli indiani musulmani, quindi c'è un elemento al suo interno di fragilità nella possibilità di reagire a queste derive.
Ovviamente.
Fino a quando ci furono i grandi fondatori, no, con la loro personalità, con la loro capacità di mobilitazione politica, furono in grado di tenere in precario equilibrio questo Stato musulmano, ma in qualche modo laico, in qualche modo. È finita questa stagione, è iniziato
certo. Lo
squilibrio, i colpi di Stato alla ripetizione, poi appunto quando fu presa la decisione di islamizzare lo Stato, e a quel punto è ben difficile, è molto lungo l'operazione di tornare indietro. Adesso l'ennesimo esperimento democratico in Pakistan dopo la fuoriuscita dell'ultimo Musharraf è la via, cioè, non ce ne sono altre.
Certo.
Non è una via veloce, non è una via che garantisce successo, ma le altre sono peggio.
Va bene, professore, staremo a vedere. Grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi per essere
Grazie
stato con
voi.
Noi buon pomeriggio. 800-208-802 è il nostro numero verde, poi gli sms 335-1243-317, il sito internet sempre attivo, sempre aggiornato, www.105live.radiovaticana.org, e poi ancora il sito internet www.radiovaticana.org, che vi dà la possibilità di avere uno spaccato sul mondo intero.
Siete sui 105 MHz di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.
Che si può ascoltare anche in onda media sui 585 kHz per Roma e il Lazio.